Maracanã.
Purtroppo se tu chiedi 100 milioni di un giocatore e gli devi mettere 7-8 milioni minimo, se un giocatore lo valuti 100 milioni, devi andare a bustare al procuratore di dire: amico, vieni qua, ti do 8 milioni, perché se ne chiedo 100 al Paris Saint Germain, te ne devo dare 8 a te, figlio mio, perché questo è, se invece tu vuoi fare il furbettino, cade.
Secondo me un bel segnale alla squadra sarebbe rivedere in maniera un po' più continuativa, poi è anche inebriante, quei triangolini, Barella, Jorginho, Pellegrini, cioè fare un po' quello che a loro teoricamente riesce meglio e costantemente rispetto a noi da anni. Quello per me sarebbe un bel segnale dal punto di vista dell'autostima e dal punto di vista anche del trascinare alcuni reparti, faccio l'esempio difensivo, quello d'attacco, si sentirebbero un pochettino più leggeri, perché vuol dire che gli stiamo dando il messaggio che ce la giochiamo alla pari, forse addirittura in maniera irriverente sul loro sul loro terreno.
È questa Spagna che a me preoccupa, come preoccupa ovviamente gli azzurri, perché allora io già c'è caccio e non è una cosa bellissima la scaramanzia. Le ultime due partite che l'Italia ha giocato contro la Spagna le ha vinte Euro 2016, Euro 2020-21, l'abbiamo giocata con la maglia azzurra e abbiamo battuto la Spagna. Quando abbiamo giocato con la maglia bianca le abbiamo sempre beccate dalla Spagna. Stasera con che maglia giochiamo? A bianca.
Io non sono pessimista, nonostante, come tutti voi, abbia visto il primo tempo della Spagna contro la Croazia, ma non lo sono perché, non lo ero nemmeno 3 anni fa, chiaro. Io penso che l'Italia abbia le armi, le dosi, le qualità per frenare la Spagna e per arrivare fino in fondo, non dimentichiamoci, il pareggio per noi sarebbe un ottimo risultato.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Paura,
Chi è?
E chi è? Che botta ieri, ragazzi. Oh, devo dire una cosa. Monica è stata profeta in patria. Ha parlato della maglietta bianca. Insomma, vabbè, siamo andati in bianco in tutti i sensi, insomma, ieri sera. Mamma mia, che botta. Ne parliamo naturalmente. No, non credo che sia stata una gufata, diciamo così, che c'era, diciamo. Io credo una cosa, quando ci si approccia, poi adesso ne parliamo, ad una partita ci deve essere sempre un po' di ottimismo, però poi ieri il campo, insomma, è stata una botta tremenda. Ne parliamo perché oggi cercheremo di analizzare un po' di fattori insieme, un po' di punti che abbiamo individuato e ne parliamo naturalmente con voi. Sarà un lungo pomeriggio con tantissimi ospiti, un martedì bello pieno carico, vi dico, guardate, tantissime voci oggi troveremo, alcune di queste sapete che il venerdì è un appuntamento fisso per un bel gruppo di amici, poi si aggiungono un paio oggi che mi piace molto avere, e alle 16.30 ve lo dico, avremo il nostro osservatore, il Palma Market, possiamo dire così, adesso gli creiamo proprio una bella rubrica, il Palma Market, cioè Marco Palma, che ci presenterà un paio di calciatori che potrebbero, molto giovani, giocare anche nel nostro campionato, e poi insomma parliamo un po' in generale, quindi se vi va di condividere quel momento con noi, naturalmente alle 16.35 potete mandare anche i vostri messaggi se avete qualche diciamo interesse a conoscere qualche giocatore. A questo proposito io voglio ricordarvi sempre Home Scouting, che è un programma che è partito da poco nel nostro palinsesto e ci accompagnerà con Tommaso Loreto e l'avvocato Giulio Dini. Sono partiti con questo, diciamo così, esperimento, dove siete voi ad indicare i nomi dei giocatori giovani che volete praticamente conoscere e che volete anche in un certo modo vedere nella vostra squadra e fare delle domande. Però come funziona? Dovete mandare un'email a redazione tvradio19@gmail.com lasciando anche il vostro numero, perché verrete ricontattati e parteciperete proprio in diretta, cioè oltre a mandare le mail sul nome del giocatore, così date il tempo agli esperti di turno di conoscere e presentare eventualmente il giocatore che vorreste vedere giocare nella propria squadra, chiedendo varie caratteristiche eccetera, c'è la possibilità di intervenire. Quindi ripeto, redazione tvradio19@gmail.com, nome del giocatore che volete e il vostro, e lasciate il vostro numero di telefono. Verrete ricontattati e in diretta praticamente potete sentire la spiegazione, di interagire e fare altre domande all'esperto di turno. Questo su TMV Radio va in onda il lunedì alle ore 19, però le email vengono raccolte prima, quindi ripeto ancora una volta, redazione tmvradio19@gmail.com. Allora, andiamo ai titoli e saluto Andrea Magliocca. Oggi siamo un po' abbacchiati perché ieri abbiamo preso una bella trambata, non nel risultato quanto nel gioco espresso, nel dominio tecnico, tattico, qualitativo, atletico, tutto. Però ne parliamo, e condividiamo anche questo, questa sconfitta, e soprattutto mi sento di dire equilibrio. Equilibrio, perché già sto leggendo cose, non da parte vostra, ma in generale ho sentito già commenti. Qua si parte sempre dalla esaltazione totale alla depressione totale. E io credo che anche questo sia un modo per non crescere. Cioè bisogna trovare equilibrio. E qui ci dobbiamo sforzare tutti, anche noi, soprattutto noi che facciamo questo lavoro. Allora, andiamo subito ai titoli di giornata, vai! Lezione di calcio, quella che ha impartito la Spagna all'Italia, l'Italia che è stata incapace di produrre zero, nessun tiro, nessuna occasione, e una Spagna che ha dominato, insomma, una sola squadra in campo. L'errore di Spalletti, perché è giusto anche fare un'analisi lucida, equilibrata, su quelli che possono essere stati gli errori di Luciano Spalletti del CT, e non solo parlare della superiorità degli avversari, ma anche degli eventuali errori, e cerchiamo di capire quali sono stati questi errori per poi, insomma, condividerli e vedere come si potrà ripartire. Almeno 4 giocatori in campo irriconoscibili, il peggiore credo che sia anche difficile da individuare perché tutti hanno offerto una prestazione al di sotto delle loro qualità, però ne abbiamo individuati 4. Di Lorenzo, che ieri praticamente ha finito con il mal di testa alla partita, è stato praticamente asfaltato. Giorginho, che ieri era completamente scarico e avulso dal gioco. Chiesa, incapace di aiutare il compagno in fase difensiva e incapace di produrre qualcosa a livello offensivo. Scamacca, che si è limitato soltanto ad appoggiare il pallone, non creando mai nulla, non proponendo mai nulla. Male, male, male. Questo è un titolo mio personale, l'ho scelto io e l'ho voluto fare. Salvate Calafiori, perché già ho letto, ho sentito, no, ma l'esperienza non doveva, l'esperienza. Invece secondo me Calafiori ha fatto bene anche ieri, purtroppo quell'episodio lì lo ha penalizzato tantissimo. Arrivava in corsa e non è riuscito a frenare la corsa, e chissà se quella palla lì non passava, io ho la sensazione che sarebbe finita 0-0. E poi diamo un'occhiata anche alla Croazia e ci chiediamo quali sono i cambi che deve fare Luciano Spalletti, perché inevitabilmente dovrà fare qualcosa e proveremo insieme a capire quali cambi saranno importanti da fare per la sfida a questo punto cruciale dell'Italia, che ha comunque 2 risultati su 3. Andiamo a parlare anche delle nostre faccende interne, quindi la Juventus, Douglas Luiz ormai è vicinissimo, visite mediche in Brasile con la nazionale, e attenzione perché poi l'altro obiettivo è Cup Miners, e allora la Juve quanto cambia con questi 2 giocatori, uno sta arrivando, l'altro è l'obiettivo ormai dichiarato, cercato e voluto. Buongiorno Napoli, eh sì, perché il difensore centrale è l'obiettivo del Napoli, dopo Marin il Napoli va dritto su questo difensore, ci sono sempre le due spine da risolvere, quelle di Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Bene, 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 poi altri argomenti che andremo a scoprire in corso d'opera per analizzarli insieme. Allora, dunque, intanto arrivano già messaggi che tra poco andremo a prendere. Allora, io vorrei partire da questa piccola, velocissima analisi insieme a voi e poi spazio naturalmente ai vostri messaggi, poi arriverà Luca Calamai che farà una sorta di pagellone, poi avremo le analisi con voi da condividere con i nostri amici che conoscete, Ceccarini, Garbo, Bonanni, come apriranno subito il tridente di questa giornata. Devo controllare ancora i risultati di ieri. Allora, parto da questo primo presupposto: non possiamo non considerare la forza della Spagna, cioè primo punto che dobbiamo fare e che noi spesso non consideriamo gli avversari. E l'avversario ieri, al di là di quelle che poi sono adesso le analisi che andiamo a fare sui nostri, però dobbiamo fare sempre i conti con la forza di una squadra, e ieri lo ha dimostrato dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista anche fisico, come ho detto all'inizio. Quindi tre fattori che hanno determinato una supremazia schiacciante e dominante della nazionale. Grande pressing con gli esterni che hanno lavorato tanto, soprattutto a sinistra con Williams, che è stato praticamente un'autentica freccia che ha devastato la corsia da quella parte, complice però, mi sento di dire, Di Lorenzo, che non è stato certo in giornata, per me è stato il peggiore in campo e penso un po' per tutti. Però lì c'è da fare un'analisi che va anche oltre il calciatore. Quindi prima dobbiamo partire dal fatto che loro sono stati più forti. Non so quanto siano realmente così forti, perché poi subentra l'Italia, che è stata veramente la peggiore in assoluto, cioè che non ha fatto niente, talmente poco, che poi la forza della Spagna è ancora più amplificata. Ieri, mentre vedevo la partita, io avevo visto anche la gara contro la Croazia, e la Croazia comunque qualcosa aveva prodotto. La Croazia comunque aveva rischiato di andare almeno un paio di volte vicinissimo al gol, se non tre, e aveva cercato, soprattutto nel primo tempo che finisce 3-0 per la Spagna. Io vedevo la partita, ho detto, non mi sembra veritiero il risultato. Vi ricordate che l'ho detto anche il giorno dopo, quando ci siamo sentiti in diretta qui, perché mi era sembrato eccessivo rispetto a quello che aveva detto il campo. Però bene la Spagna, perché ha comunque dei giocatori che possono fare la differenza. Noi non siamo stati capaci di produrre nulla, zero. Non siamo stati in grado di andare al tiro, non l'abbiamo mai presa, ci siamo andati in difficoltà da subito, e credo, voglio dire, in questa mia personalissima analisi, che c'è stata anche una difficoltà mentale, perché proprio nell'approccio iniziale un timore eccessivo e forse anche delle scelte sbagliate. Noi tutti prima qui della partita eravamo un po', diciamo così, tutti d'accordo che bisognava confermare in blocco la squadra che aveva vinto, ed evidentemente abbiamo commesso un po' tutti degli errori, perché poi quella squadra lì non era equilibrata, non è stata equilibrata, è andata in difficoltà. Ora Di Lorenzo, che secondo me, ripeto, è stato il peggiore in campo, perché non ha mai preso una volta Williams da quella parte, ma non è stato mai aiutato. Chiesa ha fatto male la fase difensiva e la fase anche propositiva. Fase difensiva, spesso lui in fase di non possesso palla si stringeva, e c'era Cucurella che andava in continua sovrapposizione, andava a rompere le scatole continuamente, quindi erano in due lì da quella parte, e lui ha fatto veramente poco in fase di non possesso palla. Poi è un conto valutarlo con l'Albania, che era partito molto forte. Noi dobbiamo sempre pensare che quando cambia l'avversario è chiaro che i valori sono diversi. Per non parlare poi delle difficoltà in mezzo al campo, dove Jorginho, e questo lo avevamo un po' detto, a me piace molto, lo sapete, io sono estimatore di Jorginho, però poi non è che posso cambiare il racconto della partita. Jorginho è andato in difficoltà da subito, perché veniva pressato, perché non riusciva a dare i tempi alla squadra, nulla, veniva preso praticamente in mezzo e non aveva il passo, non c'era proprio il passo, era scarico. Se un giocatore che è andato in difficoltà da subito, anche per la Spagna aggrediva e pressava con 7-8 giocatori, cioè ti veniva dentro l'area di rigore, dentro la tua metà campo con 7-8 giocatori, non ti ha fatto mai ragionare. Ora, anche qui, no, l'atteggiamento della squadra, quando non si può proporre calcio bisogna pure difendersi, e forse qualche scelta Spalletti la doveva fare in ottica difensiva più che propositiva, e qui subentra giustamente anche un po' di analisi da questo punto di vista. Non si può sempre pensare di fare un'idea quando hai un avversario che non te la fa fare, quindi mi sento di dire che non è stata preparata bene, vedendo poi il campo ieri, la partita. Qualche, diciamo così, errore di valutazione è stata fatta, come poi la gestione successiva, anche i cambi. Io per esempio alla fine del primo tempo mi aspettavo almeno l'uscita di Di Lorenzo e la possibilità di andare a diciamo irrobustire quella parte lì con un giocatore un po' più fisico, un po' più, non lo so, però non mi aspettavo certo di vedere Di Lorenzo, e credo che neanche voi vi aspettavate a casa di rivedere Di Lorenzo al secondo tempo, dopo che era stato martellato, asfaltato per 45 minuti da quella parte. Invece è rimasto in campo, e se tu fai questa scelta per gratitudine, secondo me stai sbagliando. Di Lorenzo, tra l'altro, bisognerebbe anche dire, ma a questo punto forse è meglio metterlo in panchina, perché viene da una stagione difficile, perché viene da un momento complicato. Io però non metterei tanto questa cosa qui del contratto dentro all'analisi della partita. Per me Di Lorenzo in questo momento è un giocatore che non ti può dare quello che tu che aveva dato con il Napoli, lo scudetto eccetera, quindi la valutazione va fatta su questo tipo di situazione. Per non parlare poi il cambio Cristante-Giorginho, anche questo io sinceramente non l'ho condiviso. Scamacca ha fatto qualche cosa soprattutto nel finale, ma secondo me ha fatto poco, cioè si è limitato a fare un compitino. E quindi questo ciò non toglie che io continuo a puntare su Scamacca, lo dico subito, però dobbiamo dire che Retegui qualche cosa quando è entrato aveva, diciamo, una verba diversa. Lo stesso Zaccagni quando è entrato qualche affondo lo ha fatto in più rispetto a quello che avevamo visto in precedenza. Questo ci fa capire che qualche cambio andrà fatto. Ora, detto questo, e poi vi lascio a voi la parola, tutte le analisi possibili, io non accetterò l'asfaltamento totale della nazionale italiana. Lo sappiamo tutti che tecnicamente in questo momento fatichiamo, quindi pure sta cazzata, non ci sono più i Del Piero, non ci stanno più, basta, è inutile ogni volta tirar fuori sto discorso, non ci stanno più i Del Piero, i Totti, i Baggio, non ci sono. Tra l'altro, grande abbraccio a Baggio e a tutta la sua famiglia per quello che ha passato ieri in serata, cosa veramente incommentabile, come mando un abbraccio anche a Marco Nosotti per quello che ha vissuto il collega, questo suo dramma familiare. Un abbraccio da parte mia, ma da parte di tutta la redazione, di tutti i colleghi, insomma, a lui. Detto questo, basta con questa storia, noi questi siamo in questo momento. Però ripeto, secondo me nella superiorità della Spagna noi abbiamo fatto qualcosa per agevolarli, per come la vedo io, perché sì, loro tecnicamente sono più forti eccetera, quello che volete, però io questa grandissima forza travolgente secondo me è stata amplificata dalla nostra prestazione al di sotto di tutto, e di una roba imbarazzante. Quindi questo, io partirei da questo, poi dopo sentirò Stefano, tutti gli altri, che cosa ne pensano. Io un contributo gliel'abbiamo dato anche noi come squadra, come impostazione e come, diciamo, siamo partiti. Però detto questo, io non sono d'accordo con lo sfasciamento totale, buttiamo tutto, no. Ieri leggevo, mi sono arrivati sui social, si deve dimettere Spalletti. Ah, poi ieri c'è stato un cretino, fatemelo dire, che sui social mi ha detto: ah, non sei onesto intellettualmente, devi parlare del blocco Inter, tu che hai difeso il blocco Inter. Ma perché gli altri ieri che venivano dalle altre squadre hanno fatto bene? Poi che significa onesto, disonesto, quando abbiamo nella prima partita tutti sottolineato le prestazioni comunque positive dei giocatori? Cioè qui non si può dire una cosa che passi per disonesto. Purtroppo mi fa specie che questa gente, il problema non è quelli che scrivono sui social, il problema sono quelli che li seguono, sti tizi. Il problema è loro, il problema è chi mette like, il problema è chi segue questa gente che scrive queste minchiate. Però questa era una mia parentesi che volevo fare. Detto questo, non sono per buttar via tutto, quindi io penso che questa squadra ha comunque dei valori per quello che offre in questo momento il nostro calcio, e penso che Spalletti possa correggere il tiro nella prossima partita, perché è un allenatore intelligente e se ha sbagliato qualcosa può sicuramente correggere. Ma non sono assolutamente, leggevo, dimissioni di Spalletti, qualcuno mi ha scritto, come dimissioni di Spalletti? Ragazzi, ma un po' di equilibrio, un po' di equilibrio. Allora, diamo un po' di messaggi così al volo, tanto dopo con Luca li condividiamo qualcuno. Dammi qualche audio al volo, Andrea, vai.
Ciao Marco, Fabio da Birmingham. Ho i testimoni. Io avevo detto che l'Italia avrebbe dovuto giocare con la difesa a 5. Se giochi con 4 difensori, di cui 3 fuori ruolo praticamente, uno è Di Marco che di solito fa il quinto, uno è Calafiori che fa il braccetto di sinistra e l'altro è Bastoni che addirittura gioca sul centrodestra mentre fa di solito il braccetto di sinistra, naturalmente va in barca con squadre organizzate e veloci come quelle. Bisognava giocare con la difesa a 5, mettere Buongiorno al centro della difesa, giocare con Darmian e non con Di Lorenzo e poi fare una partita di sacrificio. Grazie, ciao.
Questa è una valutazione che condivido, perché poi molte squadre quest'anno nel nostro campionato hanno dato questo tipo di soluzione tattica e questo andava preso in considerazione. Ieri mi sembra che Di Marco ha faticato molto a fare quel tipo di situazione con la difesa a 4, al di là dell'avversario di turno, che poi forse lui ha sofferto un po' di meno rispetto a quello che aveva dall'altra parte Nico Williams. Quindi questo che dice il nostro amico, io sono d'accordo, poteva essere fatta una scelta diversa dal punto di vista proprio dell'organizzazione di campo. Dammi un altro audio, vai.
Indubbiamente i quattro che avete nominato come i peggiori in campo sicuramente sono stati i peggiori in campo, ma ieri tolto Donnarumma io non salverei nessuno.
D'accordo.
Ieri sul banco degli imputati ci deve andare solo una persona, Luciano Spalletti, bravissimo, nessuno lo mette in dubbio, ma ieri non ne ha azzeccata una. Sbagli la formazione e ci può stare, perché magari ti immaginavi un'altra partita, ma non correggere nulla nel secondo tempo. Io mi aspettavo la difesa 3, onestamente. Mi aspettavo la difesa 3 nel secondo tempo, niente, continuato su quella strada per subire per 90 minuti.
Osservazione giustissima e ci sta, perché andremo proprio ad analizzare anche l'errore di Spalletti, qual è stato secondo voi, perché poi sarà uno dei punti che andremo a prendere dopo insieme con tutti gli ospiti, qual è stato, al di là, ripeto, della forza della Spagna che nessuno la disconosce, nessuno la mette in dubbio, però noi ieri siamo stati al di sotto di tutte le nostre possibilità. Quindi l'errore di Spalletti dove è stato? Anche qui, se c'è stato più di un errore ne parleremo, mi fermo e ritorno tra poco.